la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 5 minuti, mercoledì 5 novembre, un buongiorno da Chiara Brilli in studio e dalla redazione. La nostra newsline si apre con uno sguardo al meteo. Claudio Tei quest'oggi dall'AMA, buongiorno.
Sì, buongiorno a te e agli ascoltatori.
Allora, stiamo proseguendo in questa stabilità perlomeno fino a domani. Cosa ci raccontate rispetto all'evoluzione possibile di una perturbazione sul weekend?
Sì, diciamo che oggi e domani poche novità, ancora sole, qualche nuvola alta di passaggio, temperature un po' basse la mattina, però decisamente alte durante il giorno, fino anche a 20 gradi, questo sia oggi che domani. Come dicevi, da venerdì si avvicina una perturbazione che però non interesserà in modo deciso la Toscana, ma più che altro il sud Italia, quindi la Toscana rimarrà un po' ai margini. Vedrà un aumento delle nuvole nella giornata di venerdì, un pochino più di vento, temperature massime un po' più basse, però senza piogge. La giornata peggiore forse sarà quella di sabato, con nuvole un pochino più compatte, specialmente nell'interno, però ecco, piogge veramente sporadiche, soprattutto sull'Appennino, quindi diciamo una settimana abbastanza tranquilla anche nella sua seconda parte.
Grazie anche per questi aggiornamenti, ci risentiremo poi domani. Buon lavoro all'AMA, breve pausa e torniamo di nuovo con voi.
Provincia 900, arte a Empoli, 1925-1960. Dall'8 novembre fino al 15 febbraio, presso l'antico ospedale San Giuseppe, Empoli celebra i suoi artisti e una delle stagioni più floride della sua storia culturale, con una grande mostra dedicata alla produzione di un territorio capace di dialogare con la modernità. In mostra oltre 150 opere tra dipinti, sculture, disegni, bozzetti, molte mai esposte prima e provenienti da collezioni pubbliche e private. Info provincia900.empoli. Musei.it.
Torna a novembre il Monte Scudaio Film Fest. Dopo il debutto estivo, la nuova rassegna intitolata Il cinema d'autore si racconta, che approfondisce la relazione tra scrittura, immagine e autorialità, alla presenza di critici, registi e studiosi. Venerdì 7 novembre alle 18 incontro con lo sceneggiatore e regista Leandro Giribaldi. Alle 19.30 per cena, alle 20.30 proiezione della Signora della Porta Accanto di François Truffaut. Conferenza, apericena e proiezione 10 euro. Info e prenotazione 348 4706 748.
Diventa un tecnico qualificato nello sviluppo di collezioni moda.
L'ITS Mita Academy, in collaborazione con Pelle Moda e supporto di Ralph Lauren, organizza Fashion Forward, un corso biennale per acquisire le competenze richieste dalle aziende del lusso nella produzione di capi in pelle.
I segreti del design e dello sviluppo dei prodotti, un supporto al processo creativo con competenze nella modellistica e nella prototipia.
Il corso gratuito è rivolto a 25 giovani, 18-35 anni. Per info mitaacademy.it.
Con il sostegno Fondo Nazionale Ordinario ITS EF 2025.
La prima volta al gabinetto. Sala Ferri si trasforma in un giardino incantato. Letture animate e laboratori creativi per i bambini sopra i 4 anni per scoprire il gabinetto Viesse e le fiabe di Maria Bianca Viviani della Robbia. L'ingresso è libero. Primo appuntamento sabato 8 novembre alle 10.30 e alle 12. Sala Ferri, Palazzo Strozzi. Info su viesse.it. Musica da abitare per autunno fiorentino. Le periferie diventano protagoniste con concerti, workshop e laboratori. Doppio concerto al Circolo Il Progresso, venerdì 7 novembre alle 21.30, un'indimenticabile serata con due leggende della musica folk, Peter Case e Sid Griffin. Mercoledì 12 novembre alle 21.30 i pionieri del low rock, i Vapors of Morphine, in concerto per il loro tour europeo. Info e prevendite su eventimusicpool.it.
Controradio.
E allora riprendiamo la linea dalla nostra newsline per dare un occhio alle notizie principali di oggi, che ritrovate con aggiornamenti sul sito controradio.it. Anche la notizia delle ricerche che proseguono da ieri da Montalcino, dove non si ha più notizia di una giovane, una ventenne, Vittoria Peroni, uscita da casa e però non ha fatto ritorno. Si pensa a un allontanamento da casa volontariamente, ma poi i genitori hanno dato l'allarme. Ricerche che proseguono proseguono con squadre cinofile e droni per il monitoraggio sul territorio. E poi per la cronaca, la vicenda, l'aggressione a due persone senza tetto che avevano trovato rifugio su uno scivolo in un giardino pubblico di Viale Malta, senza tetto, aggrediti ai giardini di taglio alto sulla Nazione, l'ombra della spedizione punitiva. Funaro, la sindaca, dice: vicenda allarmante, naturalmente le indagini sono in corso. La Fiorentina d'apertura su tutta la stampa locale di oggi, ancora Fiorentina, quanto ci costa la crisi, dalla Nazione il peso delle sconfitte sull'indotto. C'è questa analisi dell'economista che dice: la città rischia di perdere almeno 15 milioni di euro, e Gianni intanto ricorda il fallimento del 2002, servì unità di istituzioni e politica, lo stadio, vigilare sulle ditte, dice il presidente. Disastro viola, titola il Corriere, il futuro un rebus, esonerato Pioli, squadra affidata all'allenatore della primavera, i tifosi, Rocco, rilanci o venda. Mancini e Palladino tra i candidati per la panchina, restano un mistero le mosse del patron per la riorganizzazione del club. Il richiamo da Repubblica è: i tifosi lanciano messaggi a commisso, adesso valuti se passare la mano. E poi la fotonotizia invece che ritroviamo un po' ovunque è Piero Pelù, che si racconta la lotta al rumore e la mia nuova vita, dal Corriere, ma anche Firenze che peccato, una riflessione sulla città dagli anni 80 a oggi. Piero Pelù presenta il suo film al cinema La Compagnia, racconta la città, per me è come una madre ma ha perso troppe occasioni, leggiamo dalla Nazione, dove c'è un richiamo e un percorso di avvicinamento a quella che sarà la futura giunta bis. Risico giunta, cercasi tecnico per la sanità, domani il vertice. Facciamo il punto nel servizio di Raffaele Palumbo.
L'unica notizia certa al momento che il prossimo lunedì ci sarà la prima seduta del nuovo consiglio regionale, quello venuto fuori dalle elezioni dello scorso 12 ottobre, che ha visto vincitore il Campolargo, con il presidente uscente riconfermato Eugenio Giani in testa. E ci sarà, tra le altre cose, il voto per la presidenza del consiglio regionale. Si parla di Stefania Saccardi, di Italia Viva, e dei vicepresidenti. Per il resto, le bocce sulla carambola della politica regionale sono tutte in movimento. Giani incontra a pranzo il segretario regionale del PD Emiliano Fossi e il deputato Marco Furfaro, entrambi fedelissimi agli Schlein della sua linea politica. Clima positivo ma niente di risolutivo, i giorni sono pochi ma la strada sembra ancora lunga, c'è da mettere insieme il PD con il successo di Casa Riformista, le divisioni interne ad AVS con il ruolo del Movimento 5 Stelle, c'è la questione degli assessorati cosiddetti tecnici e i nomi di cui si parla da settimane. Cristina Manetti andrà alla cultura e Matteo Biffoni, forte dei suoi 22.000 voti, guadagnerà davvero la sanità? Qui all'assessorato centrale e strategico per eccellenza Gianni vorrebbe riconfermare Bezzini, il PD no. Bernardica, 14.000 preferenze, farà il sottosegretario alla presidenza? Molto probabile. E Leonardo Marras e Monia Monni saranno davvero riconfermati a fare gli assessori? Molte domande e, come dicevamo, poco tempo. Nel frattempo Antonella Bundu si muove per il ricorso al TAR. La sua lista Toscana Rossa non ha superato lo sbarramento, ma lei sì, e ha portato a casa più di 70.000 voti, e a rimanere fuori non ci sta.
Alle 8:15 torniamo a parlare di sicurezza. Ieri lo abbiamo fatto con il presidente della Fondazione Caponnetto, Salvatore Calleri, per quanto riguardava il caso Firenze rispetto alla nuova edizione 2024 dell'indice della criminalità del Sole 24 Ore, basato su dati del Viminale, che poneva Firenze tra le città con più criminalità di strada, seconda solo dopo Milano e prima di Roma. Qual è la situazione di Prato? Una Prato che conferma la posizione dell'anno scorso, ma è prima tra le medie città e ci sono più di 36 denunce ogni giorno. La provincia si conferma settima sulla scala nazionale, ma noi ne parliamo con Giorgio Bernardini in diretta. Buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno agli ascoltatori. Sì, è una stabilità quella di Prato in questa classifica, oramai da molti anni viaggia appunto nella top 10 in queste prime posizioni, ed è un dato molto difficile da leggere quello di Prato. I dati delle denunce sono sempre particolari, ricordiamoci che si parla della città con più stranieri in tutta Italia, e questo ovviamente comporta anche un quadro che potrebbe essere complesso anche rispetto alla vitalità civica, sì, ma anche al sommerso di denunce che sfuggono nelle statistiche, quindi è difficile anche parlare direttamente di sicurezza e insicurezza rispetto a questi dati. Rimane però Prato una città a forte pressione criminale, questo sembra molto chiaro, e anche diciamo il tipo di reati che vengono denunciati, che la collocano così in alto nel vice di denunce, è comunque un dato che va visto più nel particolare, soprattutto perché ci sono dei numeri che preoccupano, quelli sull'usura, innanzitutto il sesto posto in Italia, quindi vuol dire che insomma ci sono un alto numero di persone che si rivolgono non alle banche ma a usurai per avere del denaro in prestito. Questo potrebbe essere anche sintomo criminale, devianza di una attività economica molto estesa, come sappiamo, però anche come dicevamo della pressione criminale. Tantissime estorsioni, il settimo posto in Italia, ci sono state 74 denunce per estorsioni nello scorso anno, e appunto con questo Prato si guadagna il settimo posto e anche 22 posizioni in più, quindi in negativo rispetto al 2023, perché ricordiamolo sempre, questi dati si riferiscono allo scorso anno, al 2024. Aumentano anche le rapine, restano molto alte, sono state 274 sì. Denunce, settimo posto per Prato. Hai delle curiosità specifiche?
Ma allora, dicevamo e dicevi, no, la settima posizione rispetto alle estorsioni, che leggendo anche le dinamiche dal punto di vista della cronaca, che però poi insomma lasciano spazio anche a interpretazioni sui moventi, possono essere connesse a dinamiche imprenditoriali e manifatturiere, insomma lo abbiamo raccontato spesso.
Sì, purtroppo lo abbiamo raccontato spesso, dico purtroppo perché sono dinamiche terribili, che hanno a che fare anche con la vita delle persone direttamente, e sfociano nella violenza, nella minaccia, ci sono stati appunto tantissimi episodi che abbiamo potuto raccontare anche grazie al lavoro che sta facendo questa procura a Prato, con guidata da Luca Tescaroli, nei quali abbiamo scoperto che i fenomeni estorsivi erano molto diffusi. Certamente il fatto che ci sia il più grande distretto dell'abbigliamento d'Europa, il fatto che ci siano anche molte attività illecite che proliferano attorno a questo, aiuta ovviamente a formare anche un humus che è ideale per chi vuole eseguire questo tipo di ricatti criminali.
Ecco, tra i reati che possono incidere nella anche percezione, no, della sicurezza, volevo soffermarmi su queste 35 violenze sessuali che pongono Prato al 20° posto, un peggioramento rispetto al 26°, è una situazione che comunque va attenzionata.
Sì, una situazione che richiede molta attenzione, che ha a che fare anche ovviamente non solo con la città di Prato ma con la cultura che si è instaurata anche nel nostro paese, una cultura che spinge, grazie al cielo, a denunciare sempre di più. Anche questo dato è allarmante, soprattutto perché molte di queste denunce per violenza sessuale sono fatte da, ci siamo informati su questo, persone che sono appunto di nazionalità italiana, e questo è uno di quei profili che pensiamo possa essere appunto anche più grave di quello che appare con le denunce, poiché sappiamo benissimo quanto è difficile per una donna anche denunciare questo tipo di violenze, e sappiamo invece quanto è facile che si possano purtroppo, ai noi, verificare, essendoci appunto un numero di stranieri così alto a Prato, ricordiamolo sempre, più di un quarto della popolazione ancora oggi viene verificata del suo primato in Italia. è di origine straniera, molte persone non parlano la lingua, e quindi questo potrebbe essere un dato persino peggiore di quello che appare, che è già molto preoccupante, come tu stessa sottolineavi.
Ecco, in questo quadro complessivo che abbiamo aperto, anche sottolineando la componente migratoria importante, che comunque poi ha una rilevanza, no, nella peculiarità dei dati, c'è una fortissima presenza di minori e stranieri tra le persone denunciate.
Sì, una grandissima presenza di minori, anche questo è frutto di una società che spesso, insomma, come dire, che si deve rigenerare e che si deve rigenerare con i giovani. Ricordiamo, Prato è anche una delle province più giovani d'Italia, e che fa difficoltà proprio socialmente a volte a inserire queste persone straniere. Questo è un grande problema del nostro paese, il problema che vede i minori spesso appunto delinquere, poiché non sono inclusi nella società e quindi, diciamo, quasi costretti ad una via che solitamente, diciamo così, parrebbe, diciamo, quella più sbagliata, però è proprio un indirizzo che nella moltitudine, appunto, e nei margini riesce purtroppo a spingere questi giovani alla criminalità. Non ci sono più fenomeni di bande criminali come era accaduto negli scorsi anni a Prato. Ricordo una fra tutte, bande di minori, la famosa banda del soccorso, una banda di ragazzi italiani e stranieri che appunto erano ai margini, però ci sono tanti fenomeni di microcriminalità che sono legati spesso a dei ragazzi minori, e quindi, insomma, rimane ancora questo problema, che è un problema prima che di sicurezza, un problema sociale.
Ecco, sarà interessante poi vedere l'edizione successiva rispetto all'attività della Procura, come sottolineavi, del procuratore Tescaroli, particolarmente attivo tra l'altro su tanti fronti. Ecco, a questo punto ti chiedo anche un aggiornamento sull'ultima vicenda di cronaca che abbiamo raccontato, l'aggressione vicino al centro cittadino, la vittima un cittadino di cui non so se è stata poi rilevata l'identità, di origine nordafricana, sembra in gravi condizioni e si ricerca ancora appunto la dinamica, perché poi c'è stato in qualche modo una responsabilità riconosciuta, perché si è presentato l'autore dell'aggressione proprio in procura.
Sì, si è presentato più di 24 ore dopo, il fatto è successo domenica mattina all'alba, appunto la persona che si è dichiarata responsabile, la confessa si è presentata molto dopo. È un caso molto misterioso questo, prima di approfondirlo molto velocemente ti dico che mi hai rubato le parole di bocca, come spesso accade, perché anche io sono molto curioso di capire come l'azione di Luca Tescaroli abbia influito, soprattutto per quanto riguarda la parte dell'emersione di alcuni fenomeni dello sfruttamento nella classifica, appunto, delle denunce, perché sappiamo benissimo che insomma, solo per dirne una, c'è una collaborazione attiva di moltissimi stranieri sfruttati, insomma, si parla di decine e decine di persone che prima non avveniva, certo, anche per gli strumenti che Tescaroli ha messo in campo. Ebbene, questa vicenda di violenza che sottolineavi è una vicenda che raccoglie molti misteri. L'uomo che appunto sarebbe, io confesso, il ristoratore, proprietario di diversi, insomma, ristoranti e pub, si è presentato dicendo che era colpevole dell'aggressione, però è tenuto in questo momento dalla procura, e fino a ieri sera ci siamo informati su questo, molto sotto silenzio quello che sta accadendo. La persona che era stata aggredita potrebbe essere stata identificata, però evidentemente le indagini richiedono il massimo riservo, perché gli investigatori probabilmente non credono completamente alla versione dell'uomo che si è consegnato, che diceva che ha incontrato casualmente, appunto, la sua vittima lungo la strada. E non sappiamo se le sue condizioni siano migliorate, erano molto gravi fino a qualche giorno fa, ma potrebbe essere cambiato qualcosa e potremo scoprirlo nelle prossime ore.
E allora, scenari tutti da chiarire, cambiamo decisamente argomento, ma insomma gli scenari sono altrettanto incerti sul fronte politico, però in qualche modo li avevamo delineati. Stiamo parlando del nuovo orizzonte del PD, così come leggiamo dalle pagine interne oggi della Nazione. Via libera al congresso, sarà sfida sul segretario. Avevamo pochi giorni fa i nostri microfoni con te in diretta, il segretario Biagioni. Allora, c'è questo documento unitario, Giorgio, per chiedere a Fossi l'anticipo del confronto, che in qualche modo, insomma, avevamo già delineato come esigenza che veniva manifestata.
Sì, la nostra fortuna giornalistica è stata, insomma, come dire, intercettare il volere anche del segretario Marco Biagioni quando l'abbiamo avuto ospite una di queste mattine, proprio nel voler anticipare il congresso a prima di Natale, che ovviamente sono dei tempi molto stretti rispetto a tutti gli altri congressi che verranno eseguiti, almeno fino a prova contraria, perché con diciamo, questa china politica, non si sa mai, le cose accadono sempre molto velocemente, però Prato si muove per prima, è un mistero il perché. Prato è una città commissariata, che era governata dal Partito Democratico. Il Partito Democratico ha dovuto cedere appunto l'amministrazione, e quindi diciamo si è aperta già lì una grande discussione, amplificata dal risultato di Matteo Biffoni, che non fa parte certo di questa, dell'area di questa segreteria, cioè dell'area di Marco Biagioni, l'area sceleniana, e che abbiamo avuto ospite appunto qualche mattina prima, subito dopo le elezioni, e già lì poneva anche lui dei dubbi su diciamo così la direzione da prendere. Ebbene, questi dubbi di Biffoni e questa volontà di sciogliere i dubbi di Marco Biagioni si risolve in questa richiesta di congresso che si svolgerà nei prossimi giorni. A questo punto bisogna dire nei prossimi giorni, perché non manca poi così tanto tempo a Natale. La verità è che il partito si presenta diviso, molto diviso. Vediamo se questa divisione saprà produrre un confronto di idee che fa crescere il Partito Democratico, che lo rinsalda, oppure se produce, come è accaduto in passato, mi viene in mente l'episodio per esempio del 2009, quando diciamo una lotta molto diretta all'interno del Partito Democratico produsse la prima vittoria di un sindaco di centrodestra in un capoluogo toscano, in quel caso era Roberto Cenni. Insomma, bisogna capire quale esito avrà questo confronto, se sarà uno scontro o se sarà un incontro di idee.
Allora, davvero in conclusione, abbiamo due minuti, ma ti solleciterei su altrettanti aspetti. Biagioni si ripresenta al congresso da ricandidato a guidare il partito, su questo ci sono pochi dubbi?
Sì, ci sarebbero pochi dubbi, anche qui siamo sempre di fronte insomma a delle decisioni che sono molto delicate, però parrebbe che Biagioni rappresenterà ancora diciamo la continuità rispetto a quell'idea che aveva portato insomma oramai anni fa, presentandosi alla segreteria e rappresentando anche l'interesse di quelli che erano i giovani democratici, perché Biagioni da lì proviene, di un cambiamento rispetto alla gestione del partito, che lo ricordiamo, prima di lui era stata proprio dei riformisti, in particolare ad opera del segretario Gabriele Bosi, ovviamente molto vicino a Matteo Biffoni.
Ecco, a proposito di Biffoni, scusami davvero, perché poi dovremmo dare la linea al GR di Popolari, ecco, in questa relazione, no, in questo documento unitario che ha visto ulteriori firmatari in queste ore, si ribadisce anche la richiesta dell'esponente pratese Dem a far parte della giunta Giani. Difficile però che avvenga. Cioè, Biffoni, che aggiornamenti ci sono rispetto alla sua possibile entrata in squadra?
Ci sono pochi aggiornamenti rispetto a quel che era già stato detto, hai ragione, ci sono poche possibilità che Matteo Biffoni entri in quella giunta, nonostante la richiesta che viene espressa diciamo pubblicamente in questo documento. Io la trovo una richiesta che ha un fine tattico, perché tutti sappiamo che diciamo che è quella del PD per guadagnarsi diciamo così un vantaggio, un credito eventuale rispetto alla giunta Giani, perché tutti sappiamo che in realtà le giunte non si fanno solo con i bilancini, ma anche con la simpatia, la continuità, e non c'è grande continuità fra il più votato alle scorse elezioni e diciamo così il presidente che deve scegliere la sua giunta, che è Eugenio Giani. Quindi Matteo Biffoni difficilmente entrerà in giunta, mai dire mai, non solo perché siamo sempre di fronte a scelte politiche importanti, ma anche perché ovviamente ci sono questi due giorni all'orizzonte di trattative, soprattutto insomma venerdì e sabato, con oggi, con l'incontro probabilmente insomma di Giani al Nazareno, si vedrà, insomma ci sono confronti da fare, però in realtà diciamo che sono poche le possibilità che un vero pratese, inteso come espressione della politica pratese, possa entrare in giunta nel Giani bis.
E allora abbiamo forzato un po' la mano accelerando sul fronte politico in conclusione di collegamento, ma appunto l'evoluzione, soprattutto il conto alla rovescia a questo punto lo richiedeva, e pare che Prato sia anche in questo caso importante nel quadro e negli equilibri che poi verranno sciolti. Grazie a Giorgio Bernardini per tutti questi aggiornamenti, ci risentiamo, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
8:30 minuti, Popolare Network. Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, le notizie.
Zohra Mamdani è il nuovo sindaco di New York. Il candidato democratico 34enne e socialista sarà il primo sindaco musulmano della città, il più giovane da oltre un secolo. Con oltre il 50% delle preferenze, Mamdani ha battuto Andrew Cuomo, candidato come indipendente che ha ottenuto il 41,6% dei voti, e il candidato repubblicano Curtis Silva, che si è fermato al 7,1%. Durante il suo discorso Mamdani si è rivolto anche a Donald Trump. In un momento di oscurità politica, New York sarà la luce, ha detto, assicurando che la città non si farà intimidire dalle minacce del presidente. Su Truth Social, Trump ha subito imputato la vittoria del democratico al fatto che il nome Trump non fosse sulle schede e allo shutdown. L'elezione del sindaco di New York è stata guardata con attenzione da Washington e soprattutto anche dal Partito Democratico e dalla sinistra in generale. Bernie Sanders ha definito la vittoria di Mamdani come uno dei più grandi sconvolgimenti politici della storia moderna americana.
Ed è stata una notte di vittoria per i democratici anche altrove, negli Stati Uniti, in quelle che sono state le prime elezioni importanti dell'era Trump. In New Jersey e in Virginia le candidate democratiche alla carica di governatore hanno ampiamente battuto i repubblicani, che si erano invece schierati con Trump. In California, infine, con il 64,7% dei voti è stata approvata Proposition 50, che ridisegna i collegi elettorali in modo che il Partito Democratico ne possa vincere 5 in più.
Gli Stati Uniti hanno condotto un altro attacco questa notte contro navi venezuelane. 2 persone sono state uccise, portando il totale delle vittime di questi attacchi contro presunti trafficanti di droga a 67. Si è trattato del 16° attacco da settembre. In un post sui social media, il capo del Pentagono Pete Hegseth ha mostrato un breve video dell'attentato, senza però fornire prove a sostegno della sua affermazione secondo cui i 2 uomini uccisi stavano contrabbandando droga.
Ed Itay Chen, il corpo dell'ostaggio restituito ieri sera da Hamas a Israele. Chen, soldato israelo-americano, aveva 19 anni quando è stato ucciso. Era l'ultimo ostaggio con cittadinanza statunitense ancora nella striscia. Col suo ritorno rimangono a Gaza ancora 7 corpi tra questi resti di un soldato ucciso nel 2014. A Gaza, nelle ultime 24 ore, 4 persone sono state uccise, 240 dall'entrata in vigore del cessate il fuoco. Nella striscia si continua anche a morire di fame. Le Nazioni Unite ha detto che stanno facendo una corsa contro il tempo per fare arrivare cibo e aiuti umanitari a Gaza, mentre le restrizioni israeliane continuano a impedire le consegne.
Sono più di 90 le vittime del tifone Calamegi, che ha colpito le Filippine. Molte delle vittime sono state causate dalle inondazioni che hanno intrappolato le persone sui tetti e travolto decine di auto. La zona più colpita è stata quella della provincia di Cebu, un'area con oltre 2,4 milioni di abitanti che si stava ancora riprendendo dal terremoto di magnitudo 6.9 del 30 settembre, che ha causato almeno 79 morti e migliaia di sfollati.
I senatori del centrodestra depositeranno oggi in Cassazione le firme dei parlamentari raccolte per chiedere il referendum conservativo della riforma della giustizia, approvata definitivamente la scorsa settimana. Anche le opposizioni hanno annunciato che faranno lo stesso. La macchina del referendum è dunque in moto. I giudici della Corte hanno un mese per verificare la legittimità della richiesta, dopodiché sarà il Presidente della Repubblica che, su proposta del Consiglio dei Ministri, stabilirà la data della consultazione. Il governo punta a indirla tra aprile e maggio.
Un aereo cargo privato della compagnia UPS si è schiantato stanotte, poco dopo il decollo, all'aeroporto statunitense di Louisville, in Kentucky. 7 persone sarebbero morte nell'incidente, un bilancio che non è ancora definitivo. Tra le vittime ci sarebbero i 3 membri dell'equipaggio, oltre ad altre persone a terra coinvolte nell'incendio che il velivolo schiantandosi ha provocato in un'area commerciale dello scalo. Tutti i voli in partenza sono stati cancellati.
Almeno 9 persone sono morte in un incendio scoppiato ieri sera in una casa di riposo a Tuzla, nel nord della Bosnia-Herzegovina. Ci sono anche molti feriti, adesso ricoverati in ospedale in gravi condizioni. L'incendio è scoppiato poco prima delle 21 in uno dei piani superiori dell'edificio. Non è ancora stato completamente spento. Le cause sono ancora sconosciute. 8:34 minuti è tutto per questa edizione. La prossima alle 9:30. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
Popolare Network. Muoversi in
in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e via 1 Varianti, A11 Cote verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Pietore, tra Pistoia e il bivio con la 1, il tutto verso Firenze. Ci spostiamo in Fiepilì dove troviamo code a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. Sempre verso Firenze troviamo veicolo fermo in avaria tra Ginestra e la Strassigna, possibili disagi. Ultima pagina per il traffico ferroviario, per un inconveniente sulla linea all'altezza di Santa Marinella, i treni sulla linea Grosseto-Roma potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Segnaliamo inoltre che per lavori stradali nei pressi di Ronta, da quest'oggi fino a venerdì 7 novembre, i bus percorrenti la tratta da Borgo San Lorenzo a Marrati potranno subire ritardi. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Primo giugno 2015, primo giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua.
Machiavellerie, il primo festival italiano dedicato al padre fondatore della scienza politica moderna. Dal 6 al 9 novembre al Teatro Nicolini di San Casciano Val di Pesa. Intellettuali e potere al centro della quarta edizione. Tema che sarà spunto di riflessione per gli ospiti Roberto Saviano, Paolo Nori, Nadia Urbinati, Gustavo Zagrebelski, Antonio Scurati, Adriano Sofri e tanti altri. Info e programma completo su teatronicolini.it.
Autunno fiesolano, fino al 20 novembre al Nuovo Teatro di Fiesole, concerti, spettacoli letterari, teatro e cinema. Sul palco i reading di Fabio Genovesi e Paolo Nori, il teatro di Paolo Nani, Roberto Abbiati e Leonardo Capuano e ancora concerto e spettacolo di Enrico Ruggeri, Cesare Picco con un omaggio a Kate Jarrett. Autunno fiesolano, scopri il programma completo su teatrodifiesole.it.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Sabato 8 novembre alle 21, Wet Floor, l'effimero meraviglioso di Fabio Pisano. Uno spettacolo sulla veridicità delle notizie, sul giornalismo e i social che le amplificano senza una verifica seria, generando a volte drammi irreparabili.
15 anni di Glu Firenze. Musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito con tessera Glu su glufirenze.com. Sabato 8 novembre alle 22 Edda in concerto con il Messe Sporche Tour 2025 per presentare il suo nuovo album in uscita per Woodworm Universal.
Beato Angelico. La straordinaria e irripetibile mostra dedicata all'artista simbolo dell'arte del 400 con oltre 140 opere, tra dipinti, disegni, sculture e miniature provenienti dai più prestigiosi musei del mondo. Celebre per un linguaggio che, partendo dal tardo gotico, utilizza i principi della nascente arte rinascimentale, Beato Angelico ha creato capolavori famosi per la prospettiva e l'uso della luce. Beato Angelico, fino al 25 gennaio, a Firenze, a Palazzo Strozzi e al Museo di San Marco. Info palazzostrozzi.org.
Herbeat, il festival dedicato alle musiche del mondo che pulsa al ritmo del cuore e della terra. Mercoledì 5 al Teatro Florida, Carmen Sousa in concerto. Da Capoverde la Morna incontra il jazz con una delle più belle voci della world music. Venerdì 7 ad Instabile, Yacara in concerto. La Taranta incontra l'Africa e i rituali magici delle curandere tarantini. Sabato 8 al Sicurcard di Grassina, Daniele Sepe, Spiritus Mundi in concerto. La grinta e l'allegria contagiosa del sax in un concerto antologico attraverso il meglio del suo repertorio. Prevendite su Ticket One. Info eventimusicpool.it.
Cadmo.
Catalyst presenta per autunno fiorentino Freedom 25, la seconda edizione della rassegna di teatro civile con spettacoli, incontri e laboratori in diversi quartieri di Firenze. Giovedì 6 novembre alle 17 alla Biblioteca Luzzi e venerdì 7 alle 17 alla Biblioteca Nova, racconto personale di Bottega degli Apocrifi. Martedì 11 alle 21 al Teatro Cantiere Florida, Down di Collettivo Clochard. Info e programma completo catalyst.it. Prenotazioni info@catalyst.it.
Controradio.
Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
8 e 40 minuti, apriamo Dillo a Controradio, la quinta puntata della nuova stagione, tutte riascoltabili con le vostre segnalazioni e le nostre risposte sul sito controradio.it nello spazio podcast Dillo a Controradio, e poi c'è la nostra mail dillo@controradio.it se volete scriverci durante la settimana, mentre il 342 81 04 111 è il nostro numero WhatsApp per le vostre segnalazioni, segnalazione che ci è arrivata la scorsa settimana riguarda via Panciatichi, il cantiere per il rifacimento della pista ciclabile è fermo e deserto da fine luglio, la pista è comunque sempre interrotta, bisogna andare sulla strada normale. Abbiamo chiesto di verificare naturalmente alla FIAB Firenze Ciclabile, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, di cui abbiamo in collegamento il consigliere Lorenzo Sorace, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutte, buongiorno.
Sorace, ci conferma la situazione descritta dal nostro ascoltatore?
Sì, la situazione è quella descritta da fine luglio, il lavoro è un lavoro di completo rifacimento della pista, quindi il progetto sarebbe anche molto buono, il problema è che è ferma da luglio. Noi abbiamo sollecitato, dopo aver ricevuto la segnalazione, molti, devo dire, colleghi, ciclisti e così via, e l'ufficio tecnico del comune ci ha detto, aveva sentito la ditta che avrebbe dovuto riprendere i lavori da lunedì, da questa settimana via, diciamo, però sia ieri che ieri l'altro non c'era ancora nessuno. Ora io non so oggi, però a questo punto noi abbiamo gli occhi aperti su questa cosa, dovremmo vedere qualcuno, diciamo, degli uffici tecnici del comune in settimana, se la cosa non si è ancora sbloccata risolliciteremo.
Ecco, però non è un po' strano che da luglio a novembre, insomma, sia rimasto il cantiere così?
Diciamo, no, è terribile, però chi segue un po' i cantieri delle piste ciclabili probabilmente avrà notato che questo è un modo di lavorare abbastanza comune delle varie ditte, su cui evidentemente il comune, quando ha il controllo, come è il caso di via Panciati, in cui il controllo, diciamo, dei cantieri è in capo al comune direttamente e non ha evidentemente grandi poteri, perché effettivamente questo è un problema grosso.
E diciamo è un rifacimento in ostaggio in questo momento?
Sì, no, in questo momento è in ostaggio, cioè io la uso per muovermi, diciamo, per le due sedi in cui lavoro, e effettivamente è un problema, perché soprattutto venendo, diciamo, dalla direzione di Sesto verso Careggi, Rifredi, è un problema perché si finisce sulla strada.
Espone
strada
è una condizione di insicurezza, di pericolo il ciclista, ma anche insomma.
Enormemente, sì. Però ecco, se devo dire, questi lavori di rifacimento delle piste sono sempre molto lenti. Io ho avuto qui, diciamo, vicino a casa, abbiamo avuto quella di via Modigliani, ci è voluto tempo infinito per rifarla, un anno quasi, diciamo, di lavori. Poi è venuto a me il lavoro, però è veramente un problema molto molto grosso.
Sì,
un
bisogna...
altro problema che abbiamo,
sì, prego.
Sulle piste, per esempio, è quello di via Mariti, che è una situazione simile ma diversa, diciamo, nel senso in cui la pista, non so se avete presente il tratto, diciamo, dopo le Manzoni è stato fatto un nuovo tratto di pista ciclabile e poi dovrebbe arrivare fino al sottopasso di Piazza Dalmazia. Quel pezzo è finito, quello è terminato da fine luglio, però non è stato evidentemente collaudato, quello non è in capo al comune, è in capo a S. Lunga come lavori, però il problema è esattamente lo stesso. Cioè,
però su questo ci potremmo dare una spiegazione relativa, insomma, alla vicenda che ha interessato tutto il complesso della cantierizzazione dell'inchiesta. Ma è veramente strano che, però, appunto.
Non è così, però, perché quello l'hanno aperto dopo, cioè quel cantiere l'hanno fatto tutto dopo. Quindi l'inchiesta c'entra fino a un certo punto lì, secondo me. Non è, però vabbè, insomma, sicuramente è un caso diverso, perché è un caso, diciamo, in cui i lavori sono fatti direttamente dal privato.
Adesso ci stanno arrivando tanti messaggi che andrò a vagliare, perché secondo me, appunto, come a conferma di quanto diceva, non è un caso isolato quello di via Panciatichi, e poi ci sarà c'è da capire effettivamente la tempistica necessaria per i lavori e poi tutta la dinamica intorno, perché se sono lavori che in realtà si possono portare a termine in tempi relativamente brevi, poi ci sono questi tempi di collaudo, come ci segnalava ora, lunghissimi e inspiegabili, oppure appunto ci sono riprese con una tempistica poco comprensibile, ecco, per i cittadini, per i ciclisti.
Sì, noi pensavamo inizialmente, devo dire, su quello di via Panciati, abbiamo detto vabbè, c'è una pausa estiva, a volte le ditte, diciamo, sono un po', in qualche modo, hanno fatto male i conti con le ferie, aspettano giustamente chi lavora, e quindi si pensava magari a metà settembre riparte il cantiere, anche se, insomma, già stare fermo un mese e mezzo è tanto. Invece niente, è completamente scomparso. Quello è veramente un problema, perché lì, tra l'altro, già, cioè, il problema è che poi è reale anche nel tratto che non è chiuso, la pista è ridotta malissimo.
Ecco, senta, ci arriva un messaggio, invitiamo gli ascoltatori a scriverci, non mandare messaggi sonori, perché il tempo a nostra disposizione non è molto e dobbiamo affrontare tante tematiche. Allora, sono fermi o comunque a rilento anche i lavori per la pista in viale De Amicis, vi risulta?
Sì, allora, sono molto a rilento lì, diciamo, ci sono anche altri problemi, nel senso lì anche il progetto è abbastanza, la linea riguarda, diciamo, ovviamente il rifacimento completo un po' della zona dove sull'Africo, diciamo, no? Cioè, per cui la pista era, non era neanche quasi una pista, era un tratturo, insomma, poco più. Riguarda anche il verde pubblico, su quello, diciamo, ci abbiamo un po' meno occhi da quella parte della città, perché questo è un po' il nostro problema. Noi abbiamo bisogno anche, diciamo, di segnalazione, quindi tutte le segnalazioni ci fanno molto piacere.
Ecco, allora la nostra ascoltatrice ci dice se doveva essere completata è ferma il primo tratto dal Cavalcavia, con rischi per ciclisti e traffico in tilt tutti i giorni. Questo appunto per darvi il quadro della segnalazione
di Amicis. Sì,
completa.
Sì, ma lì sì, infatti, sicuramente hanno fatto un pezzettino fino, insomma, nella zona appunto dove hanno fatto il nuovo triangolo lì, anche dall'altra parte, diciamo, ma poi dopo nella zona centrale, penso appunto quello che sappiamo è che riguardava un progetto di rimessa complessiva del verde, diciamo, anche della zona, non mi ricordo male.
Comunque abbiamo capito che dovremmo fare
molto tempo fa.
Ecco, dobbiamo fare un focus complessivo con la FIAB rispetto, insomma, a tutti i lavori, anche in questo caso i cantieri aperti anche per le ciclabili. Senta, però c'è una sorta di buona notizia, possiamo dire, perché nel racconto che anche noi abbiamo fatto rispetto al progetto di rifacimento di Ponte Alpino promosso da RFI, lavori che partiranno da gennaio 2026, insomma, vi sentite parzialmente soddisfatti sapendo che questo progetto include una pista? Ci dica un po' un percorso.
Sì, sicuramente. Cioè, noi quando uscì la notizia di questa cosa, doveva essere rifatto Ponte Alpino, quindi si sta parlando di 3 anni fa ormai, la prima cosa che abbiamo pensato è un'occasione, diciamo, unica, nel senso che lì manca proprio un collegamento tra due parti di città. La ferrovia in questa città, soprattutto nella zona del quartiere 2, è una barriera praticamente insormontabile in bicicletta, nel senso che non ci sono passaggi ciclabili sulla ferrovia fino a questo momento, quindi abbiamo detto Ponte Alpino, se si rifà, ci deve essere qualcosa di ciclabile. Ora noi non sappiamo ancora, non abbiamo ancora visto il progetto, diciamo, del ponte, quindi il nostro punto è che staremo attenti, vigileremo che la soluzione proposta sia una soluzione tecnicamente, diciamo, accettabile per i ciclisti. Il fatto che sia stato detto che comunque sia ci saranno dei percorsi quantomeno ciclopedonali, speriamo almeno larghi, perché altrimenti, diciamo, si crea un conflitto, sicuramente è un passo avanti importante, e soprattutto l'idea che quando si fa un'opera, diciamo, anche grossa, strategica, si prende in considerazione il fatto che ci sono anche persone che si muovono in bicicletta.
E quindi si cerca di migliorare la situazione per tutti, anche con meno spesa, perché se poi dopo fatto il ponte alpino devo rifare una pista ciclabile, chiaramente la cosa sarebbe molto più costosa, molto più difficile da ottenere.
Vigilerete, grazie davvero per la vostra attività, grazie a FIAB e a Lorenzo Sorace. Grazie, buona giornata.
Grazie, buona giornata.
Gelato al pomodoro, un castello di cacao, tre vignesse, caffè, 33 marron glacé.
E poi,
sì, io Rossi cosa vuoi? Pilotare un autojet, far la doccia di champagne, con un fracco coco e sbancare il casino.
Viva la felicità, ci sta perché dillo al contrario è una trasmissione anche ottimistica, eh? Siamo fiduciosi di ottenere risposte, magari ci dobbiamo stare un po' tanto facendo pressione, cercando di sollecitare più volte, ma poi a volte riusciamo anche a dare buone notizie, come Rimezzano. Torniamo a Rimezzano e lo facciamo con Neri Fatigati, Associazione Valle di Rimezzano. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
E allora torniamo ad occuparci, dunque parlando di Rimezzano, dell'International School of Florence, che ha sede in via del Carota a Ponte Ema, progetto di ampliamento molto discusso e con molte proteste sul fronte cittadino e dei residenti, ma non solo, che ha ricevuto il no definitivo del comune di Bagno a Ripoli. Quindi in qualche modo il sindaco Pignotti ha mantenuto fede all'impegno preso in campagna elettorale, Fatigati.
Sì, questo indubbiamente è vero. Noi per questo nel comunicato stampa che rilasciamo domani lo ringraziamo. Noi su questa notizia che è uscita una settimana fa ancora non abbiamo detto niente. Io ti ringrazio per darmi l'opportunità qui su Controradio di dire la nostra opinione. Peraltro voi ci avete sempre seguito fin dall'inizio, sono 2 anni che ci seguite, quindi vi ringraziamo
anche voi. Abbiamo
diciamo
un po' adottato, no, la vicenda in tutta la sua evoluzione, con tante anche con tanto di pressioni e di richiesta di risposte, di sollecitazioni. Tra l'altro è stato argomento proprio della prima puntata di questa stagione per ritirare le fila delle sorti di questa progettualità. E allora vi sentite parzialmente soddisfatti o attendete, insomma, perché ci sono vari scenari, anche il ricorso al TAR della scuola, come giudicate intanto quanto insomma allora, annunciato dal comune?
Giudichiamo naturalmente in modo positivo, perché questo progetto viene rigettato per la seconda volta, si dice preavviso di diniego in termini tecnici, a distanza di un anno. Il primo rigetto è stato fatto un anno fa. Il 28 ottobre, esattamente come un anno fa, il sindaco ha annunciato questo in consiglio comunale, e io, come dissi allora, ridico oggi, che sì, questo significa che lui ha voluto dare un rilievo politico a un atto tecnico del comune, perché questi preavvisi di diniego vengono spediti ai cosiddetti beneficiari, cioè i richiedenti per questi progetti, in modo assolutamente privato, diciamo, no? Non gli viene data una rilevanza pubblica. Quando il sindaco lo fa, infatti è uscito su tutti i giornali, vuol dire che dietro c'è anche una volontà politica, e peraltro il sindaco l'aveva sempre detto fin dalla campagna elettorale, e questa è una cosa ottima. Tra l'altro dietro al sindaco, e questa è una novità, c'è tutto il partito di maggioranza, perché il PD di Bagno a Ripoli ha chiaramente detto per bocca del suo segretario che questa operazione loro non la sostengono neanche dal punto di vista politico. Quindi è un grande cambiamento che noi speriamo possa avere anche influenza un po' su quello che sta accadendo nella nostra provincia, ma quindi anche a Firenze, no?
Con sì, tutto quello possiamo che dire sentito. Faticati che auspicate, ma anche auspichiamo, insomma, che possa far scuola un iter del genere di dal punto di vista amministrativo, con assunzione di responsabilità politica, nonostante, no, che spesso si dica non ci sono le condizioni o non possiamo intervenire perché. Invece, insomma, si può andare oltre la procedura tecnica autorizzativa e incidere con una presa in carico anche a posteriori.
Beh sì, ti dico, sono questioni estremamente complesse, perché la burocrazia italiana e la giurisprudenza amministrativa italiana sono delle cose che non saprei come descrivere. Ci vuole Kafka per descriverle, no? L'unico autore che lo ha fatto nel castello, perché la legge regionale, la legge sul governo del territorio, definisce tutti i parametri per, diciamo, per l'urbanistica, no? Per gli interventi urbanistici. Però sono i comuni che poi ci hanno in capo questa governance, no? I comuni, ma nell'ambito di una legge regionale. Ora, secondo noi, secondo molte persone, questa legge regionale ha delle crepe, ha tante crepe, e se infilandosi in queste crepe si può fare un po' di tutto. Poi questa complessità burocratica fa sì che non si trovano le responsabilità, no? Ti guarda il cubo nero, quello non c'era, quell'altro non lo sapeva, non si capisce più niente, no? Certo. Allora bisognerebbe fare un po' di chiarezza per evitare queste cose, però alla base c'è la volontà politica. Se si dice non si costruisce più, non si consuma più suolo, poi bisogna farlo davvero.
La giunta ha dato mandato all'urbanistica di chiudere con esito negativo il procedimento. Adesso sì, come dicevamo, ci può essere un ricorso al TAR della scuola, cambiare il progetto o rinunciare, e poi ci sarà da pagare, insomma, anche l'IMU, 65.000 euro di IMU al comune.
Sì, ora questa questione dell'IMU, diciamo che per noi è fuori dai nostri ambiti, sono questioni loro. Devo dire che è chiaro che la scuola si è comportata in un modo per noi incomprensibile, perché da una parte è un anno che difende un progetto che è stato già respinto, ed è stato respinto per due motivi molto semplici. Uno è che non c'è la viabilità qui, e la scuola non ha fatto nessun piano di viabilità come invece avrebbe dovuto. Il secondo è che qui c'è il vincolo paesaggistico, quindi non si possono costruire 10.000 metri quadri senza interferire sul paesaggio. Questo lo capisce anche un bambino.
Eppure erano state ripresentate le stesse volumetrie, quindi ignorando sostanzialmente le modifiche chieste. Ma appunto siamo giunti a questo stop, e vi vedrà anche uniti in un momento di condivisione e di soddisfazione musicale, come vi ha contraddistinto in questi due anni. Avete alternato, no, momenti di mobilitazione anche su strada, flash mob, passeggiate, la vostra voce l'avete fatta sentire, ma anche in maniera sonora, musicalmente parlando. Non sarà però solamente un'occasione, e mi riferisco a quella di domenica 23 novembre alle 17 a Santa Caterina delle Ruote, all'oratorio, solo un momento di gioia, sarà anche un momento di ricordo importante.
Sì, noi abbiamo cominciato due anni fa proprio all'oratorio di Santa Caterina, che è il cuore della nostra valle, è un luogo meraviglioso. Esattamente due anni fa noi eravamo lì e abbiamo cominciato la nostra campagna. Torniamo due anni dopo, celebriamo la vittoria di questa battaglia, che però, come tu dicevi bene, non è finita, non possiamo abbassare la guardia, ci saranno probabilmente altri sviluppi, perché la scuola ha detto chiaramente che è intenzionata ad andare avanti comunque. Però intanto noi fino a qui ci siamo arrivati grazie a 14 iniziative tenute in due anni. Quindi pensa, noi ogni due mesi, anche un po' di più, abbiamo fatto un'iniziativa. Quindi sempre tenere l'attenzione alta, dialogando con tutti, con le forze politiche, con il comune, con gli enti pubblici. Abbiamo dialogato con tutti, e questo lo dico perché è un piccolo esempio. Noi speriamo che diventi un piccolo esempio anche per gli altri gruppi che lottano contro queste brutte cose che ci vediamo in giro, no? Ci vuole pazienza, capacità di dialogo. faremo questo bel concerto, invito tutti a venire all'oratorio anche solo per vederlo, perché è meraviglioso, ma poi il concerto sarà bello. Purtroppo, come è sempre la vita, anche nella vicenda di Rimezzano si mescola la gioia e la tristezza, si mescolano, perché il giorno in cui il comune ha annunciato questa notizia noi abbiamo perso uno dei fondatori dell'associazione improvvisamente, e quindi si è unita alla gioia anche il dolore, e lo ricorderemo il 23.
Andrea Capitani, uno dei fondatori dell'associazione, che è scomparso, come dicevi, il 23 ottobre. Allora, grazie per tutti questi aggiornamenti, per il punto e anche per la mobilitazione che ha portato a questi risultati. Grazie a Neri Fatigati, all'associazione Valle di Rimezzano. Ci risentiremo comunque, naturalmente.
Grazie, grazie mille Chiara, buongiorno a tutti.
Siamo in conclusione alle 9 di Dillo a Controradio di questa quinta puntata. Tornerà mercoledì prossimo. Voi segnalateci gli interventi che volete, le tematiche che volete, di cui ci vorremmo occupare anche noi. Abbiamo già, insomma, in cascina tanto fieno rispetto a segnalazioni che ci arrivano al nostro numero WhatsApp, ma anche dillo@controradio.it, la mail di riferimento. Tra poco Raffaele Palumbo per la nostra newsline con ulteriori interviste e approfondimenti. Rimanete con noi.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Ecce Homo, ecce Eva, quelli che si ricordano. Street Levels Gallery presenta la prima mostra personale dell'urban artist fiorentino AK77. Esposte più di 50 opere realizzate appositamente per la mostra, volti ma non ritratti tradizionali che rappresentano 44 archetipi. Da martedì 14 novembre fino all'11 gennaio alla Street Levels Gallery, via Melegnano 4R, Firenze. Info streetlevelsgallery.it.
La prima volta al gabinetto. Sala Ferri si trasforma in un giardino incantato. Letture animate e laboratori creativi per i bambini sopra i 4 anni per scoprire il gabinetto VSE e le fiabe di Maria Bianca Viviani della Robbia. L'ingresso è libero. Primo appuntamento sabato 8 novembre alle 10.30 e alle 12. Sala Ferri, Palazzo Strozzi. Info su vse.it.
L'arte come incontro, crescita e inclusione. MAD, Murate Art District, propone corsi e masterclass gratuiti nell'ambito del programma nazionale Metro Plus e Città Medie Sud con fondi FSE. Master in mediazione transculturale del patrimonio del contemporaneo. Alta formazione per figure che raccontano la cultura in chiave multiculturale e inclusiva. E ancora, masterclass per artisti e caregiver con disabilità fisica o intellettiva. E training vocale e improvvisazione teatrale per persone fragili e per cittadini con passato migratorio. Iscrizione ai corsi entro il 10 novembre. Scopri di più su murateartdistrict.it. Diventa un tecnico qualificato nello sviluppo di collezioni moda.
L'ITS Mita Academy, in collaborazione con Pelle Moda e supporto di Ralph Lauren, organizza Fashion Forward, un corso biennale per acquisire le competenze richieste dalle aziende del lusso nella produzione di capi in pelle.
I segreti del design e dello sviluppo dei prodotti, un supporto al processo creativo con competenze nella modellistica e nella prototipia.
Il corso, gratuito, è rivolto a 25 giovani, 18-35 anni. Per info mitaacademy.it.
Con il sostegno Fondo Nazionale Ordinario ITS EF 2025.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Ugia, che lo fa sempre il programma Controradio. Yo! Originale Bongoman ritorna su queste leggendarie frequenze tutti i venerdì dalle ore 21:30 e tutte le domeniche dalle ore 16. Stay tuned. Right?
Le 9:05 minuti, l'ultima parte della newsline di questa mattina, ripartiamo dall'appuntamento di questa sera, di questo mercoledì 5 novembre alle 21 presso il Cinema Alfieri di Firenze in via dell'Ulivo, l'appuntamento dalla flottiglia al movimento, un confronto con alcuni ospiti, da Tommaso Montanari a Marco Revelli a Saverio Tommasi, con la professoressa Donatella Della Porta, che saluto e ringrazio, buongiorno a lei.
Buongiorno.
Autrice tra l'altro dei Partiti politici di guerra all'antisemitismo, il panico morale come strumento di repressione politica ed altro. Ci si domanda, come sempre succede in questi casi da tempo immemore, mi verrebbe da dire, e adesso che succede? E adesso di quelle 50.000 e passa persone in piazza e nelle strade di Firenze a manifestare, che cosa ne facciamo, tra virgolette? Come incanalare quello spirito civile, politico? Sono alcune delle domande che immagino vi porrete stasera.
Certamente, infatti dalla flottiglia al movimento è un titolo che porta a riflettere su come momenti diversi si susseguono all'interno di un movimento che sicuramente è ancora molto attivo. Le proteste delle ultime settimane in solidarietà con la Global Sumud Flottiglia hanno colpito tutti, dagli organizzatori agli osservatori, ai sociologi, ai giornalisti, perché sono state inaspettate nella loro dimensione, molto decise nella forme che hanno preso e molto innovative anche dal punto di vista del discorso politico, che non era solo un discorso di solidarietà con qualcosa di distante, ma che era un'affermazione del modo in cui la Palestina e Gaza hanno cambiato noi. Era una serie di proteste nate all'insegna del blocchiamo tutto, nate all'insegna e costruite attraverso 2 anni di proteste, 2 anni di attenzione a quello che stava succedendo a Gaza, che è stato definito come da tanti come un genocidio, ma anche 2 anni in cui sono costruite relazioni tra movimenti di proteste diversi, tra movimenti sul clima, tra movimenti sulla violenza contro le donne, i sindacati che hanno avuto un ruolo importantissimo, gli studenti, associazioni di diverso tipo. I cicli di protesta cambiano spesso di forma e di intensità, e quindi la riflessione di oggi è una riflessione di stasera alle 9, è una riflessione tra attivisti e studiosi, ma anche speriamo con un pubblico ampio, su cosa avviene adesso, cosa si può fare adesso, come si può mantenere attenzione su una serie di tematiche, quali sono i prossimi passaggi. Oggi capita tra l'altro in un momento di particolare entusiasmo per la vittoria a New York, anche se in attesa di un candidato socialista, fortemente progressista, che dimostra che sì, viviamo in tempi di backlash, viviamo in tempi di vittorie delle destre, ma che viviamo anche in tempi di sorprendenti vittorie a sinistra. Questo sono momenti da studiare e su cui riflettere, proprio per non perdere la spinta, sapendo che le forme tendono a cambiare nel tempo.
Senta, il vecchissimo, cioè più di 70 anni, slogan, se non sbaglio lo pronunciò Pietro Nenni all'indomani del 18 aprile del 48, no? Già capito, il famoso piazze piene, urne vuote, lo abbiamo visto con una grande forza in queste ultime settimane, mi riferisco alle elezioni regionali dello scorso ottobre e alle contemporanee invece manifestazioni partecipatissime. Questo ci racconta molto su una piazza che in qualche modo cerca altre strade rispetto al voto, alla politica istituzionale cosiddetta. Come l'ha letta lei questa cosa, anche visivamente molto forte, vedere quel dato dell'astensionismo molto alto per le regionali e non solo, e quelle piazze strapiene?
diciamo, New York dice un'altra storia e secondo me porta l'attenzione non tanto sulle caratteristiche dei movimenti di protesta, ma sulle caratteristiche dell'offerta politica. Sappiamo da cicli di protesta precedenti, come quello del 2011 con l'austerità, che perché una spinta in piazza si trasformi anche in una trasformazione dal punto di vista elettorale, ci vuole del tempo, ma soprattutto ci vuole una apertura da parte dei partiti politici, del sistema dei partiti politici. Allora si diceva anche piazze piene, urne vuote, per esempio in Spagna e in Grecia. Però sono nati partiti innovatori a sinistra come Podemos e Syriza, che poi sono andati inaspettatamente addirittura al potere sia a livello nazionale che in tanti governi locali. Io penso che le elezioni che ci sono state dopo i grandi movimenti di piazza delle ultime tre settimane avevano una loro storia molto legata alla dimensione locale di quelle storie stesse. Sono state anche momenti in cui alcuni partiti nuovi sono nati, per esempio Toscana Rossa ha avuto un successo elettorale che non era nelle aspettative, non era nei sondaggi. Il problema per esempio lì è che successi dal punto di vista del voto possono non trasformarsi in presenza all'interno delle istituzioni se le leggi elettorali sono sbagliate. Quindi ci sono secondo me tante riflessioni da fare, anche perché i movimenti di piazza riescono ad avere un impatto anche sul sistema elettorale. Non è automatico che ci sia una divisione, anzi spesso avviene che con un po' di tempo, che può voler dire mesi, può voler dire uno o due anni, questi tipi di movimento trovano anche una partecipazione elettorale. Secondo me non ci si poteva aspettare che questo succedesse in uno o due settimane in elezioni a livello regionale che avevano già una loro storia locale.
Questo è un passaggio di cui non possiamo non tenere conto, niente accade poi così in fretta anche in questi tempi in cui la velocità è il tratto distintivo, ma comunque molti di quei giovani si domandano, ma fare politica non è solo stare dentro le istituzioni comunali, regionali, il Parlamento eccetera, c'è questa dimensione di una politica diffusa che però è molto importante, significativa.
Certamente, è un modo di fare politica che è complementare rispetto al momento elettorale, ma anche direi che diventa sempre più importante, anche più importante del momento elettorale, in una situazione in cui i partiti hanno perso molte radici all'interno della società civile e quindi per avere una spinta, per avere indicazioni, ma anche per avere idee, per avere personale politico, devono, se vogliono prenderne atto e trasformarsi, ascoltare quello che avviene nelle piazze. È tipico delle ricerche dei sociologi quelle di scoprire che le forme di partecipazione politica tradizionale da tanto tempo sono in crisi, ma che le forme di partecipazione cosiddetta non convenzionale, come la protesta, che ormai è comunque sempre più diffusa, sono importanti, e sono importanti anche perché rappresentano momenti di cambiamento nelle storie delle persone. Abbiamo visto che in queste proteste c'era una fortissima presenza di una generazione che adesso va di moda chiamare come generazione Z, era una generazione che era già scesa in piazza, era una generazione che era stata considerata come colpita da tante crisi, da quella del Covid in poi, e come attiva più nel mondo virtuale che nel mondo reale. Invece queste proteste hanno visto come questa generazione vuole essere protagonista politica, non è una generazione che si è soltanto accodata alle proteste, ma è una generazione che è riuscita anche a lasciare un segno sulla trasformazione, innovazione sia delle forme di protestare che delle forme di organizzarsi. Ecco, questi sono anche gli effetti della politica. Si parla di generazione 68 per indicare anche la continuità di esperienze di partecipazione politica intensa attraverso la protesta. Ecco, questa protesta è ancora attiva, ci sono ancora occupazioni di scuole e c'è soprattutto una riflessione profonda su cosa vuol dire essere studente, cosa vuol dire essere lavoratore, cosa vuol dire essere portuale, cosa vuol dire essere docente universitario o altro in una situazione di crescente militarizzazione, di genocidio, di guerra, e quindi è importante riflettere su dove stiamo andando.
Con l'organizzazione di Firenze Città Aperta in collaborazione con Mediterranea Firenze, l'appuntamento questa sera alle 21 al Cinema Alfieri in via dell'Ulivo, dalla Flottiglia al Movimento, un confronto a più voci, tra cui ci sarà anche Donatella Della Porta. Grazie davvero per essere stata con noi questa mattina.
Grazie a voi, grazie. We'll be right back.
Le 9:23 sono arrivate nella capitale nepalese Kathmandu le salme di Stefano Ferronato e Alessandro Caputo, due alpinisti italiani travolti, uccisi da una valanga durante l'ascesa al Pambari, una montagna di 6.887 metri nell'Himalaya. Nel corso della giornata le formalità per il rientro in Italia, ritrovato sul Dolmakang il corpo di un terzo italiano, il fotografo Paolo Cocco, sono altri due i nostri connazionali dispersi. Questa è la notizia dell'ultima ora. Quest'oggi ci sarà una conferenza stampa del sindaco Alessandro Tomasi per comunicare le sue intenzioni in merito alle elezioni regionali. Con ogni probabilità sappiamo già che Alessandro Tomasi annuncerà che andrà in regione, era lo sfidante di Eugenio Giani, andrà in regione da consigliere regionale a capeggiare l'opposizione di centrodestra. Saverio Tomasi era dentro, era il candidato della coalizione dei Fratelli d'Italia, di cui è coordinatore regionale, oltre a essere alla fine quasi nel secondo mandato di sindaco di Pistoia. Poi c'era la Lega, poi c'era Forza Italia e Noi Moderati. Ci sarà anche Anna Maria Celesti, che è la vice sindaca, che con ogni probabilità traghetterà la città fino al voto di primavera, e che con ogni probabilità ci sarà a marzo, in concomitanza con il referendum confermativo che il governo deve indire per la questione giustizia. Si fanno naturalmente già i primi nomi per la successione, sia nel campo del centrodestra che in quello del centrosinistra. Ne parleremo nel corso della giornata, la seguiremo quindi tutti gli aggiornamenti in questa direzione, per ragionare su quello che poi accade sia a livello regionale dopo le elezioni del 12 e 13 ottobre, sia per il comune di Pistoia, che come altri comuni in Toscana, per vari motivi, pensiamo ad esempio a Prato, andranno al voto in primavera. Ci risentiamo nel corso della mattina, perché tra poco arriva il giornale radio di Popolare Network, poi arriva Mirko Roppolo con la sua supplenza, Benedetto Ferrara con Alloves di Padalino, e noi ci risentiamo appunto alle 12.45 con l'informazione regionale. Buon ascolto.